Così si sente. Beh, innanzitutto buona giornata, ben arrivati. So che non è facile scendere dal pullman, tirare un attimo il fiato e poi sedersi e cominciare subito, ma a volte la vita ci obbliga a stare dentro alcuni ambiti un po' stretti più di quelli che noi vorremmo. Io sono davanti a voi che avete fatto tanta strada e questa cosa mi emoziona perché fare tanta strada per arrivare qui vuol dire avere delle attese anche grandi, che ovviamente non sono le attese nei confronti di chi vi racconta qualche cosa, ma sono delle attese nei confronti del Signore. Mi trovo fisicamente davanti a voi, ma vi devo chiedere un favore per poter parlare di queste tematiche che riguardano Maccio e la spiritualità. Io ho bisogno di essere in mezzo a voi, non si può parlarne di fronte. Vi chiedo quindi di accogliermi nel vostro gruppo, perché altrimenti è un parlare che rimbalza. Invece, come è giusto quando si parla delle cose grandi di Dio, almeno idealmente noi facciamo cerchio, siamo dentro la stessa vicenda, la stessa storia, lo stesso tempo in cui siamo stati messi al mondo, in questo momento anche nello stesso luogo. E poi sono davanti ad una riflessione che, confesso, non mi è facile tirare insieme in un'ora, anche perché il tema si concentra sulla spiritualità della Santissima Trinità Misericordia, e noi preti sappiamo che quando incrociamo questa parola incrociamo un mondo un po' particolare, no? Perché, per esempio, per i nostri fratelli orientali ortodossi la spiritualità è unica ed è l'azione dello Spirito che ci conduce attraverso Gesù al Padre, e quindi è tutta l'esperienza liturgica della vita in Dio, della Chiesa, dei Santi. Basta entrare in una Chiesa ortodossa e abbiamo la percezione di che cosa sia la spiritualità. In Occidente, invece, abbiamo in qualche modo sezionato la spiritualità, l'abbiamo in qualche modo particolareggiata, per cui abbiamo non la spiritualità, ma le spiritualità. E ci siamo così abituati che ci sembra perfettamente normale. Quindi abbiamo la spiritualità francescana, abbiamo la spiritualità dei giovani, abbiamo la spiritualità di un santuario, abbiamo la spiritualità mariana, e ogni volta che apriamo, come dire, una prospettiva su un gruppo piuttosto che su un santuario, sembra di entrare dentro una cosa particolareggiata. Stiamo attenti che ciò che è particolare non diventi poi opposizione a qualcos'altro. Quindi, parlando della spiritualità, soprattutto trinitaria, cuore aperto, perché è la vita della Chiesa, è la salvezza del mondo attraverso la Pasqua del nostro Signore Gesù Cristo. E qui siamo a Maccio, luogo e santuario che il Vescovo poi ha voluto nell'anno 2010, luogo dell'esperienza spirituale di Gioacchino. Dal punto di vista della spiritualità stiamo parlando di una rivelazione privata che però ha un forte rilievo pubblico e una forte dimensione ecclesiale. Ci sono rivelazioni private che sono per la singola persona, per la propria vita, e ciascuno di noi ha diritto e la possibilità di averle. Nell'esperienza della preghiera avvengono. Poi ci sono delle rivelazioni come questa, anche molto lunga nel tempo, ampia nei contenuti, perché ho portato il secondo libro degli scritti. È vero che le pagine sono stampate solo da una parte, se fossero stampate davanti e dietro sarebbe la metà, ma vi assicuro che sono davvero tanti, tanti messaggi, tante prospettive che oggi provo con voi a mettere un poco in ordine. Comincio da una lode che mi sembra importante, perché la lode ci mette dentro l'esperienza della gratuità. l'unica esperienza che ci permette di capire Dio. Noi Dio non lo comprendiamo per gli ordini che ci dà, non lo comprendiamo per i precetti che abbiamo assimilato, lo comprendiamo nella gratuità del suo amore da parte nostra immeritata, immeritato, da parte sua ampio, infinito, senza tregua, quel Dio che è capace appunto di chinarsi su di noi. E vi dico che la Chiesa di Como esulta, esulta per quanto qui sta accadendo da tanti anni. Esulta nel Dio vivente, Padre, Figlio e Spirito Santo, Trinità misericordia infinita, che si è abbassata fino a noi nell'incarnazione del Verbo, nella vita e nella missione della Chiesa, nella carità dell'Eucaristia alla quale ci convoca e alla quale sarete convocati tra poco più di un'ora. Fiammaccio, la Santissima Trinità si è rivelata col nome di Misericordia, profeticamente preannunciata, sto leggendo un testo del nostro Vescovo Oscar, all'Omelia di Sant'Abbondio dell'anno scorso, la Santissima Trinità, Fiammaccio, si è rivelata col nome di Misericordia, profeticamente preannunciando il Magistero della Chiesa del nostro tempo. Il nome di Dio Trinità è Misericordia. Rendiamo lode e grazie a Dio per questo straordinario dono che la Chiesa ha riconosciuto e che ora noi possiamo accogliere con gioia e di cui dobbiamo fare tesoro. Era la festa di Sant'Abbondio, patrono della nostra diocesi. Alcuni anni fa, era l'anno 2010, io ero vicario episcopale del vescovo precedente, vescovo Diego Coletti, e avevamo avviato la visita pastorale. A me toccava, come vicario territoriale del lago di Como, delle valli varesine, la parte più a sud della diocesi, toccava di fare la previsita pastorale. Quindi andavo nelle parrocchie, parlavo con i preti, parlavo col consiglio pastorale, erano state predisposte delle schede narrative, non soltanto la raccolta dei dati come si fa solitamente nelle visite pastorali, ma la parrocchia doveva raccontarsi nella sua storia, nelle sue preoccupazioni, nei suoi dinamismi, perché la narrazione è capace di dire anche il sentito, il vissuto. Sono arrivato a maggio con un compito che il vescovo mi aveva dato. Maggio e Civello sono due parrocchie qui contigue l'una con l'altra, lo stesso comune, stavamo facendo le comunità pastorali, mi ha detto vai, vedi se è possibile fare la comunità pastorale lì. Dico che alla fine ho detto al vescovo, qui non è il luogo per fare la comunità pastorale, perché ci sono in ballo troppe cose e le energie verrebbero assorbite da altro. Ma il vero problema è che il vescovo non mi ha detto cosa capitava qui, perché era tenuto segreto, e mi sono trovato, dal racconto di Don Luigi, davanti alla vicenda di quest'uomo che non avevo mai conosciuto, di cui non avevo mai sentito parlare. Ricordo la prima sera quando ero venuto per conoscerlo in chiesa, mi ero messo lì nei primi banchi, mi avevano detto è dall'altra parte. Io ho guardato gli uomini che erano dall'altra parte e mi sono chiesto chi sarà di loro, perché non c'era nessun segno particolare, modi di fare, non so, una particolare forma di preghiera. E così sono venuto a conoscenza di quel che stava capitando qui, tenuto segreto, perché venivo da una parrocchia qua vicina, quindi non venivo dalla Valtellina in quel periodo. E ad un certo punto sono entrato dentro il racconto di questa storia. Il consiglio pastorale era informato, la domanda era duplice, che cosa sta capitando, e l'altra, quel che capita. Ha valore o non ha valore? Noi avevamo sperimentato in diocesi pochi anni prima la vicenda in Bassa Valtellina di una cappellina che era stata costruita dopo che c'era stata l'alluvione, E il padrone giovane di questa cappellina che diceva: io vedo il volto di Gesù, vedo il volto di Gesù. E poi dopo 2, 3, 4 settimane si era riempito di gente, poi era emerso che quel volto di Gesù era semplicemente le ombre dell'intonaco non asciugato, che, come capita guardando le nuvole ogni tanto, si vedono le immagini o nella psicologia le famose macchie, eccetera, a qualcuno dava l'impressione di essere il volto di Gesù. Quando è asciugato bene l'intonaco è finito tutto, no? Per cui venivamo anche da alcune esperienze di quel tipo, massima prudenza, però l'incontro è stato di questo tipo. La conclusione a cui sono arrivato, che ho presentato al Vescovo, era quella che gli avvenimenti qui meritavano un approfondimento serio e non semplicemente il dire chissà che cosa c'è, ed è nata così la commissione poi di studio, che è andata avanti per alcuni anni, trattando con la Congregazione per la Dottrina della Fede. Si arriva sempre a Maccio senza sapere bene che cosa capiti, anche quando la storia di Maccio ci viene raccontata. Io ora ve la dico un po' in sintesi, pensando a chi sa poco, pensando anche a chi sa già tanto, ripercorrendo con voi un inno famoso che è il Benedictus, quotidiano nella liturgia delle ore. È un inno cristologico che comincia appunto con benedetto il Signore Dio di Israele perché ha visitato e redento il suo popolo. È l'inno della visita del Signore al suo popolo. Ecco perché è in sintonia con quanto qui avviene. E mi piace rileggerlo alla luce degli avvenimenti di questo santuario. È un inno che la liturgia declina poi in chiave trinitaria perché lo fa concludere con il Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Sottolineo la E perché mette in evidenza la divinità delle tre persone della Santissima Trinità. È l'inno della memoria, quella dell'uomo che dimentica. Impressionante, anche se uno avesse letto 3 volte gli scritti, vi assicuro che quando li rileggi dice: ah, non mi ricordavo più questa cosa. Ma noi dimentichiamo tanto della nostra vita. Credetemi, una delle paure di questi anni in cui la Congregazione per la Dottrina della Fede ha proibito di parlare per riservatezza, per approfondimento, per il mio, per eccesso di prudenza anche, la paura era quella che qui, pian piano, si dimenticasse la grandezza di ciò che è capitato. Ed è un pericolo reale, comprese le lamentele che il Signore di tanto in tanto a Gioacchino diceva: guardate, la mia Chiesa mi mette da parte, preoccupata di decidere su di me, non ascolta me, che sono colui che parla alla sposa. Quindi il Signore qualche volta si è indignato della dimenticanza, perché la dimenticanza di Lui mette il mondo nella condizione di non essere salvato. Però è l'inno anche della memoria di Dio, che è fedeltà invece, che è roccia. È una memoria nella quale si può confidare, è leale, è una memoria carica di tenerezza, di compassione e di misericordia. Grazie, traduco letteralmente, alla tenerezza e misericordia del nostro Dio, Luca 1,78. Siamo nella parte conclusiva dell'inno. E allora cominciamo dalla prima strofa: benedetto il Signore Dio di Israele perché ha visitato e redento il suo popolo. Anche qui siamo stati visitati con visioni, messaggi, locuzioni interiori, segni offerti per la Chiesa ad un nostro fratello, Gioacchino Genovese, che è un generoso cristiano, che ha fatto tanta fatica, sta ancora soffrendo molto, che ha accolto da Dio, non per proprio merito, questo dono. Tant'è che lui si definisce sempre un povero messaggero, si definisce fragile e peccatore. Però ha sempre corrisposto, anche con tanta fatica e sofferenza, al dono ricevuto. Attraverso di lui la Trinità Misericordia ha chiesto ripetutamente alcune cose molto precise: la celebrazione del Sinodo l'erezione della Chiesa a santuario, la celebrazione per tutta la Chiesa universale, della settimana della misericordia che segue la Pasqua. Il veggente si è sottoposto ad una azione proprio di vera e propria obbedienza, sia nel riferire alla Chiesa, non è stato facile, i messaggi, sia nel trascrivere tutto ciò che ha vissuto dal 2000 in avanti in quelli che chiamiamo gli scritti di Maccio. Prima il vescovo Maggiolini che gliel'aveva imposto per obbedienza, poi i vescovi a seguire, il vescovo Diego e oggi il vescovo Oscar, altrimenti non avremmo questo. Allora, la spiritualità che cominciamo a toccare con mano di questo luogo è spiritualità della misericordia trinitaria che si rivela chiedendo obbedienza libera e fiduciosa all'amore trinitario. Sottolineo libera perché una delle cose particolari che è capitato anche a Santa Bernadette, è capitato in tutte le rivelazioni, soprattutto quando è la Madonna che parla, è la richiesta libera di aderire alla proposta. È interessante rileggere, per esempio, i messaggi di Lourdes, il dare del voi a Bernadette, volete dunque venire? Ecco, questo ritorna tante volte nei quaderni che riprendono l'esperienza del nostro Gioacchino. Seconda strofa del Benedictus ha suscitato per noi una salvezza potente, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti. Devo dire che l'esperienza è stata sottoposta a due commissioni. C'è ancora il segreto sulla conclusione a cui sono arrivate le due commissioni. Una persona intelligente mi diceva: ma se le due commissioni avessero detto che quel che ti capita non vale niente, nulla sarebbe andato avanti. Ho detto: bene, hai ragionato bene, però non si può dire ancora, no, toccherà al vescovo rendere magari edotti tutti di quello che le commissioni hanno concluso. Certo possiamo dire che qui c'è stata una reale visita di Dio. Parliamo di esperienza soprannaturale, anche se la parola nei documenti della congregazione in questo momento viene in qualche modo tenuta da parte, non la si vuole utilizzare. Però una visita di Dio è una visita di Dio. Sono tante le cose soprannaturali di cui noi viviamo. L'Eucaristia che fra poco celebrerete è un'esperienza soprannaturale. Quando noi abbiamo a che fare con Dio, non abbiamo a che fare solo con la nostra psicologia, con i nostri sentimenti, le emozioni, i dialoghi, gli interrogativi, i ragionamenti, eccetera. Noi abbiamo a fare con qualcuno, a che fare con qualcuno che ci parla, si intrattiene con noi. E non solo si intrattiene, ma anche entra dentro la nostra vita e la agita, la muove. Diciamo, la salva con una parola che ci tranquillizza, ma ci salva anche mettendoci in movimento. A volte ci spaventa anche un po' perché ci chiede cose più grandi di noi. Solo chi ci ama e ci conosce e può fare con noi ciò che ci chiede, può chiederci cose più grandi di noi. Così le rivelazioni private di Maccio, i tanti segni che le hanno accompagnate, unite alla percezione della presenza del Signore Gesù Cristo, di Maria Santissima, di santi e di beati, offrono al popolo di Dio degli approfondimenti sulla vita trinitaria e sull'infinito amore divino che si china su ogni uomo. Questo annuncio investe i vescovi, i preti e gli sposi come prime persone a cui il messaggio è stato mandato, con l'invito di accogliere il dono della misericordia e di testimoniarlo. Quindi, secondo accenno alla spiritualità. Che spiritualità è? Una spiritualità della misericordia che ci visita e si china su di noi. Stiamo sotto a percepire questo chinarsi di Dio su di noi, e quindi è spiritualità dell'accoglienza del soprannaturale nella nostra vita e dell'ospitalità, permettetemi questa parola che mi rimanda alla Trinità di Rubliev, avete in mente, e Abramo alle querce di Mamre, visitato da due angeli che in quell'icona rappresentano la Trinità, la visita di Dio. Ma è il soprannaturale che fa la differenza. Senza il soprannaturale, Maccio è un campanile appoggiato ad una chiesa, non è un santuario. E tutti gli scritti sono elucubrazioni di una persona. Senza il soprannaturale nulla è comprensibile, se non nella buona volontà di fare il bene. Terzo passaggio, così gli ha concesso misericordia, come bella questa parola quando impariamo a riconoscerla, ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre, eccetera. L'esperienza spirituale di Maccio è pervasa dalla consapevolezza che il mondo e la Chiesa stessa si sono allontanati da Dio. Vedete, non dico sono allontanati dal bene, dall'aiuto reciproco, perfino dalla carità intesa come azione di benevolenza verso le persone. Questa esperienza spirituale nasce, fa nascere la consapevolezza che noi facciamo tante cose ma ci siamo allontanati dal dono della vita eterna. E così Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo cerca appassionatamente ogni suo figlio sulla terra. Quindi il cuore del messaggio di Maccio è rimettere al centro della vita il Signore, rispondendo con un sì alla misericordia. Non è una proposta neppure di preghiere da fare, di riti da celebrare, di pellegrinaggi, non è questa la proposta che viene dal Signore qui, è quella di rimettere Lui al centro e di saper dire sì, è la risposta di Maria nell'Annunciazione. Quindi invito a noi preti a ritrovare la freschezza e la fedeltà nel nostro ministero. Quante pagine, credetemi, sono dedicate a noi preti che facciamo troppo, con abitudine, presi dentro dal macinino della pastorale e dimentichiamo il cuore della nostra missione e celebriamo la messa di fretta. E a volte siamo distratti, a volte non ci accorgiamo della pecorella smarrita che il Signore ci mette davanti agli occhi, perché, non perché siamo cattivi, ma perché abbiamo accumulato troppe cose, finendo perfino col dimenticare colui che ci ha chiamati. E similmente, è misericordia, invito alle famiglie ad essere specchio dell'amore trinitario. Quindi è spiritualità della misericordia, terzo passaggio, come dono della vita eterna, del sì di Cristo, perché una delle cose bellissime è vedere come il Signore Gesù è obbediente al Padre. Sapete, la parola obbedienza alla mia generazione, ho 67 anni, non è mai piaciuta, lo dichiaro apertamente. Anzi, una volta ho detto al vescovo che mi aveva ordinato, ho detto, eccellenza, mi chieda tutto ma non di ubbidire. Era una battuta, mi ricordo ancora il pugno che mi ha dato sulla spalla, era Monsignor Ferraroni, milanese, uomo abituato con gli operai. E quel pugno mi aveva lasciato impresso nel mio corpo un pensiero, come se mi avesse detto, hai ragione, però obbediscimi lo stesso, no? E credo che sia una cosa fondamentale l'ubbidienza, perché il Cristo ha ubbidito al Padre. Un'ubbidienza filiale, un'ubbidienza fiduciosa, un'ubbidienza non per forza, ma per amore. Quindi un'ubbidienza grande che coinvolge tutto il cuore, tutti i sentimenti, tutta la volontà e tutta quanta la vita. Spiritualità quindi del sì di Cristo, di Maria, dei Santi, e spiritualità della risposta, della conversione che riguarda il mondo. Qui un segno di questa risposta sono state le tante vocazioni che sono poi seguite alle rivelazioni di Maccio, dei sì concreti. Cioè, non dei sì generici o su piccole cose, il grande sì della vita. Servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, Sarai chiamato profeta dell'Altissimo perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade. Vedete, il vescovo di Evo, in alcuni passaggi degli scritti, viene paragonato un paio di volte ad un bambino e ad un pastorello. Un po' reticente, perché il vescovo di Evo era molto attento a tutto, però stava un po' sulle sue davanti all'esperienza di Macio, perché voleva che venisse fuori alla luce, che non fosse presa sotto banco, ma che fosse presa in seria considerazione. Allora, negli scritti, il Signore ogni tanto dice a Gioacchino: di al tuo vescovo, ecco, che l'ho visto come un bambino che ha aperto il rubinetto da cui sgorga questa esperienza di misericordia che vi raggiunge. La Chiesa di Como è stata scelta nei secoli. Questa è una cosa che a me ha sempre meravigliato molto. Nei secoli vuol dire che dobbiamo tornare all'anno in cui è stata scoperta l'America, 1492, l'America il 12 di ottobre, il santuario di cui parlo di Gallivaggio, due giorni prima, il 10 ottobre 1492, quando è apparsa a due ragazze, la Madonna come una signora dignitosa, e aveva usato proprio la parola, l'espressione misericordia, misericordia. E negli scritti di Macio, nelle rivelazioni di Macio, si parla di quello come il momento in cui il Signore ha chiamato la nostra diocesi, poi attraverso una serie di santi e di vicende, fino a Macio, per essere un segno forte per la Chiesa intera di come dobbiamo rapportarci al Signore, riconoscendolo Padre, Figlio, Spirito Santo, Trinità, Misericordia. E quindi oggi siamo chiamati ad accogliere questo dono, che è lungo nei secoli. Tant'è che una delle visioni che ritorna è quella di un grande pellegrinaggio che parte da lassù, la Val Chiavenna, dove c'è questo santuario, che vabbè, è stato salvato 3 anni fa da una frana, avrete visto magari le immagini. E questa lunga processione che parte, ha il vescovo davanti, poi tutti i preti, i laici, eccetera, e ha come scopo di arrivare dal Papa per consegnare una perla preziosa, che non è quindi di questa Chiesa, ma che è per la Chiesa universale, appunto, il dono della misericordia che celebriamo nell'Eucaristia quotidianamente. Il segno della misericordia più visibile in questo santuario è stato quello dell'acqua, del quale avrete sentito parlare. In momenti particolari di preghiera intensa, l'altare è stato segnato da strisce d'acqua. Una sera poi addirittura erano 3, quasi simbolo esplicito della Trinità. Io ho avuto modo di vederle, queste strisce d'acqua, con i miei occhi, di toccarle con le mie mani, perché uno dei compiti che mi era stato assegnato era quello di fare da verifica. Sono stati chiamati i carabinieri, i RIS di Parma, per fare l'analisi di queste gocce d'acqua che uscivano dall'altare. Evidentemente questo segno si collega al segno di Mosè nel deserto, alla grande visione di Ezechiele, l'acqua che esce dal Tempio, si collega all'incontro di Gesù con la Samaritana, l'acqua che da Rodi verrà in lui, una sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna, e poi in modo speciale al cuore di Cristo. Credo non ci sia bisogno di fermarmi a spiegare queste cose. È l'acqua della misericordia che disseta chi la cerca, guarisce chi è ferito dal peccato, allevia le sofferenze e soprattutto ridona la vita eterna nel cuore stesso della misericordia di Dio. Il Signore mi ha riservato un'esperienza proprio molto personale riguardante l'acqua di Macio, che ho raccontato poche volte, ma credo che sia giusto raccontarvi. Era il mese di ottobre, festa della Madonna del Rosario, e qui eravamo più o meno all'inizio della commissione, credo sia l'ottobre del 2010 o forse del 2011, perdonate, adesso non ricordo esattamente, ma qui era stata organizzata su richiesta la grande preghiera con tutti i misteri del rosario, quindi 20, un rosario prolungato. E ero venuto, ero arrivato a rosario già iniziato perché arrivavo da un'altra parrocchia, mi sono messo nei banchi davanti, accanto a Don Luigi che diceva appunto il mistero, dava l'intenzione e poi venivano a turno a dire le 10 Ave Maria. Dopo un po', 10 minuti che ero lì, ero in ginocchio nel primo banco accanto a Don Luigi, un signore dall'altra parte mi chiama, io mi giro e mi facendo Gioacchino era sui gradini, vedrete poi la chiesa, nell'ultimo gradino in ginocchio, tranquillo, era su, da solo, e noi tutti giù. E ho visto, sì, mi fa, non sta bene. Allora dico a Don Luigi, conta, dice che non sta bene, cosa facciamo, lo porto giù? E dice, vai su a vedere. E sono andato a vedere, io mi sono messo accanto a Gioacchino, in ginocchio, lui pregava, mi sembrava che stesse bene, sinceramente, però per correttezza, gli ho chiesto a Gioacchino, stai bene? Sì, sì, sto bene, mi disse, e va avanti a pregare. Dopo un paio di minuti mi dice, guarda, mi facendo in basso, io guardo e non vedo nulla, assolutamente nulla. Aspetta qualche secondo e dice, la piastrella. Allora guardo la piastrella, in effetti la vedo che luccica. Vado con la mano e tocco acqua come quando si getta via un secchio per terra, cioè di 2-3 mm di acqua, proprio da fare così, no? Allora era mio compito, metto le due mani nell'acqua, porto le mani al naso per sentire se avesse qualche odore strano, che ne so, l'acqua con cui hanno pulito il pavimento piuttosto che altro. Niente, tocco ancora, me la metto sulle guance per sentire se, non so, ero lì con tutta la gente dietro, non potevo mettermi, che ne so, a fare tamponi piuttosto che inventarmi qualcos'altro, no? Era acqua. Passano 2 minuti, riguardo la piastrella, la tocco e l'acqua non c'è. Non c'è più. Spiego? Ve lo dico, guardate, io non sono uno che ama i miracoli, che non chiama i segni, non ho mai chiesto un segno al Signore perché ne ho paura dei segni, e se vuol darli Lui li scelga, ma siccome ogni tanto il Vescovo dice vorrei un segno dal Signore, guarda, dico, non chiedere niente, che il Signore sa che cosa dare. Un anno dopo mi ritrovo presso il tabernacolo, la gente veniva per fare la genuflessione, era il momento finale di una preghiera, e con me accanto c'è Gioacchino, il quale mi dice, ti ricordi l'acqua, quella che hai toccato con le mani? Sì, dico, mi ricordo, perché quell'acqua che avevo toccato aveva qualcosa di particolare, cioè era un'acqua leggermente oleosa, è difficile adesso definirla, leggermente oleosa, e mi dice, sai perché l'acqua che hai toccato tu era oleosa? Dico, no. Cioè, perché a voi preti è riservata quest'acqua perché abbia a ricordarvi il grande dono che avete ricevuto con l'unzione delle mani nell'ordinazione sacerdotale. Non mi ha detto niente per un anno, ci siamo? Anche perché lui non è che abbia in mente le cose da dire, le dice quando quello là gliele suggerisce, no? Quindi in quel momento era venuto il momento perché io sapessi, non ho mai chiesto, ma quando è il momento ti viene detto, come abbiamo fatto prima, ci stavamo interrogando, no? Su che cosa? Ci stavamo interrogando sul perché gli scritti sono così e non in un altro modo, e su come Gioacchino non legga mai quello che scrive, ma consegna pari pari, e stavamo guardando questo libro, e ho detto, aprilo, aperto a caso, no? Che cosa esce? Esce la parola del Gioacchino che dice, ecco, mi è stato detto dalla voce di non tornare mai a leggere quello che io ho scritto, eccetera eccetera, cioè, è una coincidenza, ma vi assicuro che mi sono abituato che qui le coincidenze non sono mai coincidenze, sono sempre doni di Dio. Andiamo avanti con un altro segno che accanto a quello appunto dell'acqua è lo sguardo dei cuori, al quale ho accennato in questo momento, ma lo sguardo dei cuori è una cosa molto seria. Dio rivela di essere accanto a noi sempre, di conoscerci fino in fondo. Lo sguardo del cuore è quello che ogni tanto Gioacchino ha verso una persona che non conosce, non ha mai visto, alla quale sente dalla voce di dover dire delle cose molto precise. E si tratta di conforto, di aiuto, di sostegno, di illuminazione su un fatto della vita, sempre con dei riferimenti molto precisi ad anni precedenti, a preghiere che sono state fatte in modo molto riservato. E a chi si affida al Signore capita che la mano di Dio gli venga incontro. Queste rivelazioni particolari che sono lo sguardo nei cuori hanno interessato molto chi ha riflettuto sui fatti di Maccio. La domanda è: Gioacchino ha una sua sensibilità tale da intuire come uno sta? Può darsi che abbia anche questo. In realtà quello che capita non ha niente a che fare con la sua sensibilità, perché il racconto di fatti precisi non è il racconto di un'emozione: vedo che hai paura e ti sento un po' fragile, ma si tratta di luoghi, di persone. Tu in quel luogo 5 anni fa hai chiesto al Signore che ti facesse la grazia di, il Signore mi ha detto di dirti che questa grazia oggi si compie in te. E questi racconti li sappiamo non da Gioacchino, che dimentica tutto subito, ma dalle persone che hanno vissuto questa esperienza straordinaria. O molto più semplice, come quel che è capitato nel racconto che vi ho fatto, un anno dopo mi dice, senza aver chiesto, quello che era un mio interrogativo anche abbastanza profondo. Qui oso leggervi qualcosa che vi dice anche che cosa vive quell'uomo quando ha qualcosa da dire. Oggi, 8 agosto 2012, oggi ho vissuto un'esperienza incredibile, se posso ancora dire così dopo anni che vivo questo mistero. Sono 2 le cose che posso dire: o ho una fantasia inesauribile, o Dio è davvero fonte di ogni meraviglia, fonte infinitamente infinita, ovviamente. E se penso che in quello che ho vissuto oggi mi ha detto di prepararmi ad ascoltare e riferire quello che presto contemplerò, vuol dire che è davvero infinitamente inesauribile. È la gioia in tutto questo dolore che oggi ho ricevuto e che mi ha confortato tanto, che mi spinge a parlare e scrivere così. In queste mattine passate la voce era molto triste e mi invitava a pregare la divina misericordia per quanto accade nel mondo e nella Chiesa e per quanto accade qui riguardo al mondo, perché c'è chi, ispirato dal nemico, preparerà a giorni e vuol preparare per il tempo a venire una grande sofferenza al mondo nel nome di Dio, usando la religione per scatenare poi la forza dell'inferno tra gli uomini. Si vedrà ovunque, nel Mediterraneo, in Oriente, e incuterà timore all'Occidente, ormai senza Dio, perché vuole scatenare una terribile guerra il nemico, e quella di anni fa in Europa ne fu un avvertimento, così come tutte quelle che sono nel mondo. Stiamo parlando dell'attualità, e quindi di quello che i nostri occhi stanno vedendo in questi giorni. Si faccia sempre attenzione alle date, perché stava parlando di altre cose. Mi ha detto la voce: e pregate la Madre di Dio che Dio ha mandato tra voi, e per la sua presenza il nemico non riesce ancora a scatenare la sua furia, perché intercede continuamente presso il Figlio e suo Dio perché sostenga la vostra debolezza, anche se rifiutate il suo dono, ed egli non può far nulla riguardo alla vostra libertà. Per la Chiesa, perché mi ha dato a comprendere che il nemico ha insinuato addirittura inganno riguardo alla verità e soprattutto riguardo al dono di Dio. Quando le rivelazioni riguardano questioni problematiche del mondo, c'è sempre, sempre l'affermazione della preghiera di Maria e del fatto che non è ineluttabile ciò che si vede. Ma il concetto è questo: se l'uomo non si converte, la Chiesa non si converte, il mondo, la sua varietà, non si converte, continuerà a camminare verso quella direzione che già il Signore vede, che non è necessità, ma è reale possibilità. E quando queste rivelazioni entrano nel cuore diretto di una persona, invece sono sempre la soluzione del problema. Cioè la notizia buona che quello che uno ha chiesto al Signore si è andato compiendo. Anche qui concludiamo. È spiritualità quindi della misericordia che costruisce la storia, non che ci fa vivere in un ambito molto riservato, intimo. C'è di mezzo la storia, è spiritualità mariana della preghiera e della missione. Dobbiamo abbinare questa spiritualità anche alle rivelazioni di Fatima, che sono le rivelazioni sulla storia umana, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei peccati grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio. Quindi il nostro compito come diocesi di Como, senza alcun merito ma per gratuita scelta di Dio, è innanzitutto quello di accogliere questi segni. Non l'abbiamo ancora fatto abbastanza, siamo in terribile ritardo, non abbiamo ancora accolto, forse con la messa che celebreremo venerdì col Vescovo, in cui si dirà apertamente che siamo chiamati ad accogliere questo dono, questo passo lo faremo. Per ora siamo in terribile ritardo, anche sulla celebrazione della settimana della misericordia dopo il Triduo Pasquale, come ringraziamento della Chiesa al dono della passione, morte e risurrezione di Cristo. Quindi è spiritualità della misericordia che si rivela, che si manifesta nel mistero pasquale che ci coinvolge. È spiritualità anche liturgica, è spiritualità comunitaria. Allora verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra di morte. Ecco, qui sarò molto veloce, ma ci sarebbe da riflettere, perché questa visitarci dall'alto è l'esperienza eucaristica che ha portato poi a fare del santuario un santuario che nasce da una chiesa parrocchiale, non un santuario su un monte, ma un santuario in mezzo alle case, perché ogni chiesa sulla terra è luogo nel quale il Signore si fa presente pienamente per la salvezza dell'uomo. Quindi spiritualità della misericordia presente su tutti gli altari della terra, spiritualità eucaristica. Settimo punto, dirigere i nostri passi sulla via della pace. I testi scritti dal messaggero, i segni mostrati, frutto di rivelazioni private, saranno, spero, progressivamente messi a disposizione di tutti per approfondire il messaggio, che va studiato con rispetto, con competenza, ma soprattutto va studiato perché è un sostegno spirituale alla vita di fede. I lunghi anni di prudente approfondimento, di verifica su tutti i fronti dell'esperienza spirituale di Maccio hanno permesso alla Chiesa di vedere la perfetta sintonia tra le rivelazioni di Maccio e il cammino della Chiesa. In particolare nel Magistero e nelle scelte dei Papi, San Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco, perché molte delle loro scelte, pensiamo all'anno giubilare, alla rinuncia di Papa Benedetto, alla nomina di Papa Francesco, che ricordo la sera in cui è stato nominato, Bruno Vespa al termine della sua trasmissione diceva: scusateci, è la trasmissione più impreparata che abbiamo fatto, perché non ci aspettavamo, tra tutti i nomi dei papi, il nome di questo Papa, ma tre giorni prima era stato indicato con alcune indicazioni molto precise. La Trinità sta guardando a quest'uomo e ne aveva indicato la missione, cosa avrebbe fatto, e cioè l'annuncio della misericordia. Quindi il magistero anche dei papi e le scelte indicate in anticipo nelle rivelazioni. Allora è spiritualità della misericordia che genera la Chiesa, ed è la profezia che costruisce il futuro del mondo, è spiritualità di pace in terra agli uomini amati dal Signore. Io vi devo dire che quando leggerete le preghiere, così vi faccio una confidenza simpatica, troverete una preghiera che è intitolata preghiera nuziale, che comincia così: l'amore sponsale, figlia mia, chiesa, sposa mia, chiesa, è immagine dell'amore che da sempre sussiste in noi Trinità Misericordia. Immagine tu sei nel tempo di ciò che noi siamo da sempre. Sono tre strofe che io ritengo molto, molto belle, molto ricche per la vita nuziale. Era la sera del 6 aprile 2010. Le ore erano le 23:15. Io sono entrato in sacrestia qui a Maccio, avevo celebrato la messa del martedì dopo Pasqua, alla quale era seguita la preghiera prolungata di adorazione. In quella settimana venivamo, che numero è delle preghiere?
19.
Venivamo chiamati dai vari uffici diocesani, allora io ero responsabile della pastorale della famiglia da alcuni anni e quindi ero stato chiamato a parlare in quella sera della famiglia. E venendo, vi assicuro, mi ero interrogato molto sulla scelta delle cose da dire nell'omelia, tra cui mi domandavo alcune cose sull'indissolubilità, come presentarla, perché c'era di mezzo Maddalena che vede Gesù, si sente chiamare per nome Maria, e poi dice Rabbunì, maestro. E lì, in quel Vangelo, lei è la sposa, rappresenta l'umanità sposa. È un bellissimo testo, quello di Giovanni, ambientato nel giardino, che ci fa vedere come la coppia del primo giardino, quello dell'Eden, oggi è una coppia nuova che è il Cristo risorto e la Maddalena che rappresenta l'umanità intera. Quindi un Vangelo nuziale. Mi domandavo come presentarla. Bene, al termine della preghiera entro in sacrestia, Gioacchino arriva un attimo dopo di me, avevo appena tolto i vestiti, quelli della celebrazione, e mi dice, pari pari, ho una cosa da dirti. Don Luigi, che era accanto, fa un sorriso e dice, allora vi lascio soli. Lascio soli, ci sediamo, uno di fronte all'altro, ricordo ancora vicino al quadro elettrico, prendo un foglio che c'era sul tavolo e dico, devo scrivere. Sì, mi dice lui, e comincia a dettare in questo modo, e se io ve l'ho letta come si legge una preghiera, lui diceva così, l'amore sponsale, figlia mia, chiesa, sposa mia, cioè io mi sono sentito leggere tutta questa preghiera a frammenti, come se lui la leggesse, invece mi guardava, con la voce che ho imparato nel tempo a riconoscere, che non è la sua, ma cambia, diventa molto più piena, profonda, quando parla a nome di un altro, e mi è stata dettata questa preghiera. Al termine, Gioacchino mi ha detto, letteralmente, il Signore mi ha detto di darti questa preghiera come sostegno nella tua attività con gli sposi e con le famiglie. Io ricordo ancora il brivido che mi ha preso, e il brivido ancora più grande che mi ha preso quando sono arrivato a casa e l'ho trascritta subito al computer e ne ho visto la bellezza, la profondità, e ancora oggi, mi piacerebbe commentarla un po' ma non abbiamo il tempo, ancora oggi sento che questa preghiera non l'ho ancora capita e trascritta dentro di me fino in fondo. Perché ciascuno di noi della commissione, eravamo in sei, abbiamo avuto dei segni personali, non straordinari nel senso che ci sia capitato qualche cosa nella vita, ognuno diverso dall'altro. Io ho avuto quello dell'acqua e questo della preghiera. Sono più che sufficienti e non ne desidero altri, come vi dicevo, no? Però quando si trattava di avviare la commissione, ci siamo trovati in quel giorno, il pomeriggio precedente, era domenica, ed eravamo al monastero che c'è in città a Como, perché una ragazza di Maccio entrava in monastero. Vi risparmio il resto, le vocazioni, eccetera. Vado in sacrestia, si stava vestendo il vescovo Diego, e mi dice: guarda, aggiungi alla commissione anche il Don Flavio, che non era dentro, eravamo in cinque e saremmo diventati sei, perché è importante che ci sia anche lui per vari motivi. Va bene, mi allontano, tengo conto che l'avrei poi chiamato, invitato per il martedì seguente, vado verso la chiesa e in una stanzetta c'è lì Gioacchino, un po' stanco come ogni tanto, che riposava un attimo prima di entrare in chiesa, e mi dice: avevo bisogno di te. Sì, dimmi. No, perché la Madonna mi ha dato queste medaglie, la medaglia miracolosa per intenderci, Rue de Bach, da dare ad ognuno di voi della commissione, perché fate un lavoro impegnativo e la Madonna vi proteggerà in questo lavoro. Bene, l'ha detto, grazie. Allora tira fuori dalla tasca queste medaglie, me le dà ad una, come se fossero consegnate ad ognuno di noi, 1, 2, 3, 4, 5, e poi ne ha un'altra in mano. L'altra in mano, e mi dice: si è sbagliata e me ne ha date 6. Tengo ancora da ridere, perché ci è rimasto male, perché ce n'era una in più. Io ho detto i nomi della commissione, me li ha date, meglio, non ho detto i nomi, scusate, gliel'ho detti dopo i nomi, e praticamente c'era anche quella che avevo saputo appena 2 minuti prima. Quindi ci sono a volte dei segni molto semplici, molto umani, quasi teneri come nella vita di famiglia. Vado a concludere perché il tempo ci scappa via. Quali sono i percorsi di spiritualità che si possono fare qui a Maccio? Cioè, come ci si avvicina a questa esperienza? Non è che uno debba percorrerli tutti, ognuno fa la sua strada. Il primo, la via della storia, ve l'ho citata, 1492, la Madonna che appare, la storia della nostra diocesi di Como, anche con i santi e i martiri che abbiamo avuto negli ultimi 30 anni, che ci hanno segnati in modo particolare. Noi abbiamo avuto 2 preti uccisi e una suora, non sono pochi per una diocesi come la nostra, che di solito non ha violenze particolari neppure allo stadio. Entrare dentro la storia, perché il Signore non è uno che ha fretta di fare le cose in un mese o in un anno, ma il Signore attraversa i secoli. La seconda via, la via della meraviglia. Questa che tocca a me in modo particolare, la via della meraviglia, è che Dio ancora parla al suo popolo. Vedete, anche noi preti abbiamo fatto uno studio teologico nel quale ci siamo abituati a ripetere a noi stessi che Dio parla a noi attraverso la Sacra Scrittura, ed è una cosa bellissima, straordinaria, non abbiamo mai finito di approfondirla. Però con il rischio di cosificare la Sacra Scrittura e di considerare tutto rinchiuso lì. Ecco, Dio parla certamente nella Sacra Scrittura e poi parla in tanti altri modi. E percepire che, come ha parlato agli evangelisti quando hanno scritto il loro Vangelo, che non sono stati solo raccoglitori, per Giovanni è fin troppo evidente che non ha solo raccolto, ma ha trascritto ciò che ha sentito. Come ha parlato ai profeti, che tranquillamente il Signore possa farlo ancora oggi. È la via della meraviglia. Io sono meravigliato che il Signore ci parli. Meravigliato come un bambino quando spalanca i suoi occhi e dice: che cosa bella questa, che può ancora parlare a me, non genericamente alla Chiesa, ma che abbia una parola per me, per la mia vita, per il mio futuro, per la mia gioia. Terza via, la via dei segni. Questa è una via importantissima. Guardate, più importante a Maccio la via dei segni che la via degli scritti. Questi potevano anche non esserci. Sono una grazia straordinaria. Ma qui la misericordia ha scelto la via dei segni, che sono la lettura dei cuori, l'acqua, l'altare, la croce, le vocazioni, la sofferenza del veggente, tutto un tema che non avevo tempo oggi di trattare, le visioni, le rivelazioni, le profezie, il sinodo, il santuario, per citare quelli che sono sotto gli occhi di tutti. Quarta via, gli scritti di Maccio. Questi scritti richiedono studio, meditazione, sia dei messaggi, sia delle visioni. Io se ho un sogno è che un giorno nasca un regista o uno che sa usare le immagini e che riesca a trasferire in immagini le visioni che qui sono descritte, le sovrapposizioni tra l'altare, il volto di Cristo, il volto dell'uomo, la luce, perché leggendole ti pare di vederle, no? O sentendole raccontare da Gioacchino, però andrebbero in qualche modo viste. Ricordo che il nostro professore di Sacra Scrittura, famoso Don Bruno Maggioni, ci diceva che l'Apocalisse è un libro che è scritto come oggi sono fatti i film, cioè ha dentro il volume dell'audio, ha dentro le immagini che sono potenti, forti, ha dentro i primi piani, perché è un libro che va letto così. Anche questi scritti hanno bisogno di una visione molto ampia. Quindi la via della storia, della meraviglia, dei segni e degli scritti. 5. La via delle preghiere, alza il libro per favore, ecco, erano già state pubblicate, qui sono messe in modo molto, molto ordinato, anche facile da utilizzare, sono tutte dettate, non sono preghiere nate a Maccio, sono state dettate. Ricordo che una volta abbiamo tentato di aggiustarne una perché in congregazione si agitavano, perché non era secondo loro molto chiara, abbiamo preso un cicchetto mica da poco, perché lui sa che cosa dice di sé. Perché queste preghiere, innanzitutto, prima ancora che parlare a noi o permetterci di parlare a Dio, ci parlano di Dio. È Lui che nella preghiera si rivela a noi. Sono preghiere per l'uso quotidiano, preghiere per dialogare con Dio e per stare in Sua compagnia. Ci siamo chiesti, io me lo chiedo tante volte, ma perché avrà usato questo linguaggio che sembra anche un po' strano? Tra gli scritti c'è una frase che dice questo linguaggio perché io voglio così, e quindi quando uno vuole così non c'è mica tanto da discutere, ci sarà un buon motivo che scopriremo. La via mariana, la sesta via, che è l'esemplarità di Maria, la sesta via, la quinta è la preghiera, sono le preghiere, le ripeto, la storia, 2 la meraviglia, 3 i segni, 4 gli scritti, la quinta via sono le preghiere, la sesta via è la via mariana con l'esemplarità della Madonna, l'Immacolata, la Madre della Misericordia, quanto è presente qui. E lei si mette accanto all'altare, non sta lì dove c'è il prete, sta di lato all'altare, guarda. È la prima dei discepoli ed è bellissimo vedere come Maria, oltre che venirci incontro, davvero è un segno di sicura speranza nella nostra vita. Ultimo, perché vi riguarda da vicino oggi, la via del pellegrinaggio al santuario. È una via un po' particolare perché essere in un posto vuol dire assorbire qualcosa. Anche se si dimenticano le parole sentite, si riesce ad assorbire quello che qui c'è, non quello che c'era. Quello che qui è stato dato per nostra consolazione e per nostra gioia e per nostra salvezza. Per cui vi auguro di cuore che sia una giornata oggi e domani ancora di più, perché il giorno del Signore è un tempo, un pellegrinaggio che vi riempie proprio l'anima. Buon cammino.